archivi polverosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola, buonasera da Giacomo Guerrini. Prosegue il nostro viaggio nelle 50 partite più significative della storia quasi secolare della Fiorentina. Le ha scelte insindacabilmente Alberto Polverosi. Lo sapete, lo schema è dalla partita più antica alla più recente, avvicinandosi sempre di più. Quindi la forbice si sta riducendo rispetto alla prima puntata, quando abbiamo appunto parlato della partita più antica e della più recente, era appunto dell'anno scorso. Adesso la forbice si sta riducendo, anche se ci sono una trentina d'anni, 35 anni. Sì. Ciao Alberto, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti. Ricordiamo il nostro editore.
Sì, certo.
Ciccio Rialti, che chiaro, ci segue sempre. Chiaro, chiaro. Da ormai da questo terzo anno, a me mi ha seguito anche un po' più di tre anni.
Sì.
E sono ancora tanti anni di differenza fra le due partite di cui oggi parleremo.
Sono due partite, intanto diciamo oggi si gode.
No, oggi si gode, sì, 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 sì. Oggi sono partite di quelle che, anzi, devo dire che segnano un po' la storia, soprattutto una. La storia della Fiorentina. Per cui possiamo cominciare salutando Davide Bini.
Sì, ciao Davide, presidente Museo Fiorentina.
Buonasera a tutti.
Allora, la prima partita di cui parliamo, e parleremo poi di tutta quell'edizione, è la Coppa Italia del 61, che la Fiorentina vince.
Dopo aver perso un paio di finali,
dopo aver perso,
memoria.
L'anno precedente aveva perso un finale contro la Juventus.
E due anni prima ha perso la Lazio in 58.
Esatto, e infatti quella Coppa Italia si vendica sia della Juventus che
della
Lazio. La Lazio la batte in finale, ma per tutti la finale... la vera finale di quella edizione è Fiorentina-Juventus, dove ascolteremo un brano del pezzo scritto da Ezio De Cesare sul Corriere dello Sport, e si capisce che popò di partita gioca la Fiorentina contro la Juventus. È un'edizione, cambia ancora la formula e si comincia da un turno preliminare in cui si affrontano solo le squadre di Serie B. Poi c'è un secondo turno dove entrano le squadre di Serie A, tranne le quattro semifinaliste dell'anno precedente. Per cui la Fiorentina entra agli ottavi di finale col Messina. Va a giocare a Messina, vince 2-0 e lì, vedi, oggi no, sembra che il turnover sia stato inventato dagli allenatori di questi tempi, no, invece i Deguti, che era il direttore tecnico, e Beppe Chiappella era l'allenatore della Fiorentina, fanno il turnover proprio a Messina, dove vincono comunque 2-0, lasciando fuori, lascia fuori Ambrim, Marchesi, Orzan, Malatrasi e Giuliano Sarti.
È vero, anche una cosa, che a quei tempi la differenza che c'era tra una grande squadra di Serie A e una squadra, non so se Messina
era B.
B, insomma, era cioè ancora si potevano fare queste cose, no?
Sì, no, ma
ora è un po' più difficile.
Sì, insomma, fino a un certo punto, diciamo che più di mezzo secolo fa già c'era questa idea di nelle partite, è chiaro, poi dopo va avanti, c'è la Roma ai quarti di finale e la Juventus alla semifinale, e lì il turnover non si fa come succede adesso, pari uguale. E il 2-0 di Messina è un 0 tranquillo, invece a Roma all'Olimpico c'è una gara secca, c'è una partita, un risultato incredibile. La Fiorentina vince per 6-4, non ai calci di rigore ma al 90esimo, ed è un susseguirsi di emozioni, di gol. La Fiorentina ha avuto in quella partita, che ha meritato secondo quello di vincere, ora si sentirà anche un pezzo, un audio di quella gara, la Fiorentina ha avuto fortuna soltanto all'inizio, perché la Roma va in vantaggio e colpisce un palo sull'1-0. Fosse passata sul 2-0 probabilmente sarebbe stato, e invece poi è la partita in cui Petris giganteggia, e ora sentiamo l'audio.
È stata la serata d'onore di Petris e non ci sembra azzardato dir che il punteggio inconsueto è stato lui, l'estremo sinistro viola, ad inventarlo con le sue fughe vertiginose, con le sue botte micidiali, con i suoi acuti portentosi che hanno sconvolto il settore destro della retroguardia della Roma, a tal punto da lasciar via libera anche alla mezzala sinistra della Fiorentina, Gigi Milan.
Ecco, lì, da qui si capisce chiaramente che Petris è il giocatore che decide quella partita. È una partita strana per il punteggio anche dell'epoca, molto divertente. E comunque la Fiorentina la vince.
Ricordaci in maniera... un po' la successione delle reti, faccela sì, vivere un po' sta partita.
Te lo dico subito perché è curiosissima. Insomma, subito ho esagerato, però la Fiorentina va in svantaggio, aspetta un attimo, eccolo che lo prendo.
Beh, va in vantaggio la Roma, abbiamo detto.
Va in vantaggio la Roma nel primo tempo con Pestrin al 23esimo. Poi pareggia Da Costa al 31esimo. Poi al 31esimo, due minuti dopo segna Petris, altri 10 minuti segna di nuovo Petris. E al 44 del primo tempo segna Selmusson.
Quindi è un 3-2.
È un 3-2. Nella ripresa Gigi Milan al 26, 4-2. Menichelli per la Roma 4-3. Petris per la Fiorentina 5-3. Milan per la Fiorentina 6-3. E chiude Orlando 6-4. Quindi insomma ci sono 23.000 spettatori e la gente, ora siccome si giocava a Roma, non è che si sarà divertita tanto, però vedere 10 gol in una partita francamente
la formazione da darci,
certo, come lo ti do anche la formazione. La Fiorentina aveva questi 11 che sono il titolo del Corriere Sport, è la sagra dei gol. E la Fiorentina gioca con Sarti, Robotti, Castelletti, Gonfiantini, Orzan, Rimbaldo, Amrim, Benaglia, Da Costa, Milan e Petris. Come vedi già questa è la formazione titolare più o meno. La Roma aveva Cudicini in porta e di giocatori aveva Losi ancora in campo, Manfredini, Selmusson e Menichelli.
Selmusson è famoso,
Selmusson
anche Orlando,
era Raggio di Luna, se non mi sbaglio lo chiamavano. E, insomma, era uno svedese, mi pare, svedese sì. E, insomma, era una buona squadra anche la Roma, però la Fiorentina era superiore. Ma la partita più bella di quella
edizione,
come ho detto prima, è Fiorentina-Juventus 3-1. È un po' è la semifinale, è un po' come per l'Italia il Mondiale dell'86 è stato Germania-Italia 0-2 a Dortmund. Poi la finale
nel 2006.
Sì. Poi la finale è stata Francia-Italia, però quando abbiamo vinto lì, insomma,
Poi Italia-Brasile 3-2.
Italia-Brasile 3-2, esatto. E lì il 3-1 contro la Juventus è una partita bellissima della Fiorentina e anche qui possiamo sentire l'audio del pezzo di Ezio De Cesari, che era inviato del Corriere dello Sport a Firenze, si gioca al Comunale di Firenze, ed è, come potete sentire, una partita incredibile per la Fiorentina.
Servizio dell'inviato Ezio De Cesari a Firenze. È il gran momento della Fiorentina e nessuno riesce a resisterle. Anche la Juventus, campione, è stata costretta alla resa senza attenuanti. Anzi, il 3-1 non dà l'esatta misura del gioco, sempre controllato, se non addirittura dominato, dalla Fiorentina. Per un solo periodo, dal pareggio di Mora al gol di Marchesi, c'è stata un po' di incertezza. Ma la massima punizione accordata alla Juventus da Johnny per il fallo di Gonfiantini su Charles al 33esimo del primo tempo è stata un eccesso che ha rischiato di far scatenare il finimondo. Ed invece non ci sono state discussioni sul calcio di rigore che ha riportato in vantaggio la Fiorentina. Specie nel secondo tempo, comunque, la Juventus è stata alla mercé dell'avversario. Amrin da solo ha portato lo scompiglio nella retroguardia bianconera e c'è voluta tutta la bravura di Matrell per evitare almeno altri 3 o 4 gol.
Insomma, un dominio, mi pare, no? Davide.
La partita storica, la partita importante, una leggera correzione sull'arbitro che è Cesare Ionni, non Johnny.
Ionni di Macerata, se non sbaglio.
Esatto, un arbitro italiano, una partita eccezionale, ovviamente le gare con la Juventus hanno un sapore particolare, specialmente quelle
di Macerata, come Mattei,
come Mattei, esatto,
esatto. Ma lasciamo perdere, giocate, non ricordiamo troppi nomi, fermiamoci. Queste gare hanno un sapore particolare, è una vittoria eccezionale, perché non ci dimentichiamo che la Fiorentina va a giocare con la Juventus il 10 di maggio, quindi è già quasi a fine stagione, è una stagione densissima di impegni, e quindi una squadra anche abbastanza stanca che riesce a trovare le forze, la determinazione e la classe per battere quella che in quel momento era indubbiamente la squadra italiana più forte, e poi è quella che vincerà il titolo nella stessa stagione, insomma, quindi battere i campioni d'Italia e vendicarsi della sconfitta in Coppa dell'anno precedente ha un sapore particolare. È una Fiorentina che stramerita la vittoria, tenendo la gara sempre in pugno, insomma, senza dare mai alla Juventus la possibilità di replicare. Una vittoria schiacciante che proietta la Fiorentina verso la finale di Coppa Italia.
Allora, ti leggo la formazione della Fiorentina: era Albertosi, Robotti, Castelletti, Gonfiantini, Orzan, Marchesi, e non si sbaglia, poi Ambrim, Micheli, Da Costa, Milan e Petris. Segna subito nel primo tempo Milan, dopo poco più di un quarto d'ora, pareggia Mora sul rigore, e nel secondo tempo il gol di Rino Marchesi sul rigore, che era lo specialista, come non ne sbagliava uno, e all'ultimo minuto Da Costa chiude sul 3-1, ma come scrive Ezio De Cesari, e il risultato poteva essere davvero 5-1, 6-1.
Intanto c'è una cosa, se posso dire, meravigliosa, che viene fuori a queste puntate, cioè che la Fiorentina aveva il portiere riserva Albertosi, no? Sì. Che è stato uno dei più grandi portieri della storia del calcio. La Fiorentina ogni tanto aveva questo portiere di riserva,
così.
Cioè, Poste Terracciano, a cui vogliamo un gran bene, c'era Albertosi.
Esatto. Beh, la Juventus aveva questa squadra. E la leggo, per poi ti spiego il motivo. Aveva Matrel in porta, Burnic e Caroli in difesa, Colombo, Benito Sarti, Leoncini, poi Mora, Boniperti, Nicolai, Charles e Neno Fascetti in
attacco. Era un fantasista, no?
Ora sarebbe un esterno, abbastanza estroso, però quella partita, così scrive De Cesari, non la prende quasi mai. Il terzino sinistro di quella squadra era Angelo Caroli. Angelo Caroli, dopo aver smesso di giocare, ha fatto il giornalista, ma il giornalista vero, non l'opinionista come fanno adesso. Cioè, veniva sui campi, io l'ho conosciuto molto, molto bene, abbiamo fatto un paio di mondiali insieme, e era una persona di un'educazione incredibile, e mi piaceva ricordarlo, ecco, tutto qui. Era, come calciatore non l'ho mai visto.
Un po' tipo in Pallomeni, è stato in Serie A, adesso fa il giornalista,
Però ecco, adesso Pallomani non va sui campi, Caroli faceva proprio il cronista, cioè insieme a me veniva a intervistare i giocatori della nazionale, ed era veramente
sicuramente capiva il calcio.
Sicuramente, infatti tutti noi gli chiedevamo sempre: Angelo, ma questo come
ti scriveva Caroli?
Sulla stampa, ovvio. No, che per dire, a Torino uno juventino poteva scrivere solo sulla stampa. Era tifoso della Juventus, ovviamente, ma ti devo dire, sì, abbastanza moderato, cioè non era uno scatenato. Ecco, in quella finale l'unico vantaggio che ha la Fiorentina è che alla Juventus manca Sivori. Non era poco, sicuramente, però insomma, ecco,
arriva un messaggio al 348-7513-933, ci dicono: Ezio De Cesari, il livornese cresciuto a Roma, gran giornalista.
È vero, guarda, su Ezio potrei parlare una vita, quindi Ezio era un livornese che aveva la filosofia del livornese mischiata alla filosofia del romano. Cioè parlava un po' livornese, diceva ogni tanto de, e parlava un po' il romanesco. Ezio è stato veramente... allora, Ezio non aveva una scrittura stupenda, ma tu, all'epoca c'era poca televisione, insomma, tu leggevi la partita di Ezio ed era come se tu l'avessi vista. Cioè, c'aveva qualcosa come... cioè, lui entrava dentro la partita e te la raccontava come si svolgeva. Ti spiegava perché succedeva questo, ti spiegava perché succedeva quello. E tu, alla fine, dicevi: ah, ho capito che partita è stata. E questo sembra... dice, ma un giornalista deve fare... Sì, È vero, il giornalista dovrebbe
fare... Ma non
fare
è facile.
Ma non è così semplice, cioè, come lo sto raccontando.
Già che stiamo un po' divagando, però questa è una trasmissione anche di storia del calcio. Vuoi raccontare di De Cesare Berzot e dell'articolo che scrisse quando l'Italia vinse i mondiali?
Allora, De Cesare era uno degli antagonisti più veraci di Berzot. Ora, diciamo le cose come stanno, perché poi dopo... Quella è stata la data in cui il giornalismo sportivo ha perso un po' della sua credibilità. Ma io vorrei sapere, dopo il girone dell'82, dopo il Camerun, Perù e
Polonia,
chi è che pensava che l'Italia potesse far quello? Io ero giovane cronista, andai a Coverciano... E proprio Fascetti, Nello Fascetti, che allenava il Varese,
sì,
all'epoca,
che contestò
c'era il corso per allenatori, di fronte a Lodi sbatté la borsa in terra e disse: ora vi dovete stare a sentire. Eravamo io e Franco Calamai, il padre di Luca, e disse: ora mi dovete stare a sentire perché io mi vergogno di Berzot. Quindi, ed era un allenatore,
sì, l'allenatore del Varese,
del Varese, un emergente. Quindi c'era Ezio. E era proprio uno dei nemici. Ezio fece tutta la finale Italia-Germania 3-1 scrivendo 150 righe, non mi ricordo, senza citare mai il nome di Berzot. E io, quando l'ho riletto di recente il pezzo, e andavo avanti proprio cercando questo perché non me lo ricordavo.
L'allenatore campione del mondo
è impossibile, no? E invece c'era il commissario tecnico, il tecnico, il selezionatore, ma il nome di Berzot non appariva mai. Non era una grande cosa, secondo me. Però in quei tempi c'era proprio una rottura totale con
l'allenatore,
col commissario tecnico, sì. E,
si va in finale
Fiorentina-Lazio. E qui, ecco, tu mi hai fatto parlare di Corriere dello Sport e qui mi piace soffermarmi un attimo per una semplice coincidenza sul mio giornale, perché la finale contro la Lazio si gioca il 25 agosto l'11 giugno del 61, va bene? E quello stesso giorno la coincidenza vuole che il Corriere dello Sport presenti il suo nuovo direttore, che è uno dei tre grandi direttori del Corriere dello Sport di tutti i tempi. Il Corriere dello Sport ha fatto 100 anni febbraio scorso, se non sbaglio. E il direttore in questo caso è Antonio Ghirelli.
Vabbè.
Ghirelli arriva da Paese Sera e da Tutto Sport, dove aveva rilanciato Tutto Sport alla grande, e è napoletano. E poi la sua carriera lo porterà a fare anche il capo dell'ufficio stampa di Sandro Pertini, quando
presidente
della Repubblica. Quindi, insomma, è un giornalista sportivo, ma con una cultura e una visione all'epoca ultramoderna. E infatti il Corriere dello Sport con lui ha subito un grande lancio. E il primo servizio che Ghirelli pubblica sul Corriere dello Sport è proprio la finale di Fiorentina-Lazio. Peraltro, come Davide se lo ricorda sicuramente, cioè lo sa sicuramente, in quel periodo lì c'era la grande guerra fra nord e sud della stampa sportiva. C'era Brera contro i napoletani, che sono Ghirelli e Gino Palumbo. E Ghirelli pubblica un libro che è ancora un caposaldo, che è difficile trovare, ma io ce n'ho due copie per dirti, perché ho paura sempre, è la storia del calcio, la prima storia del calcio italiano. E quando esce questo libro, Brera, che è contro Ghirelli, Brera considera Ghirelli uno bravo nella scrittura, bravo nell'esposizione, ma non un tecnico, come invece lui parla di se stesso. E quando esce, i due
sempre
si sono presi, tieni presente che con fra Brera e Gino Palumbo ci fu una scazzottata incredibile allo stadio di Brescia. Prima volarono offese e poi volarono cazzotti e li divisero in tribuna stampa, per cui c'è proprio il punto più alto della polemica dei giornali sportivi, dei giornalisti sportivi. E quando esce questo libro, Brera fa un pezzo sul Giorno e parla di Ghirelli come di un pulcinella, lo distrugge. Ghirelli fa querela, presenta querela, vince la causa e chiede solo un milione di lire a Brera da versare in beneficenza, anzi da consegnare all'ordine dei giornalisti, perché l'ordine dei giornalisti ne faccia delle borse di studio per i figli dei giornalisti morti precoce, prima di arrivare in pensione. Quindi insomma, ecco, succede questo, e Ghirelli fa questo pezzo di Fiorentina Lazio dove parla di una partita brutta che la Fiorentina vince meritatamente perché è troppo più forte della Lazio, ma una partita con scarsa da un punto di vista tecnico, sicuramente non paragonabile a Roma-Fiorentina e a Fiorentina-Juventus. Giusto, Davide?
Sì, giusto. Hai ricordato con dovizia di particolari un periodo storico molto, molto originale, molto interessante, con questa guerra fra i giornalisti del nord e del sud, che poi si è trascinato, come sai bene meglio di me, per tanti anni, insomma, in maniera secondo me assolutamente spiacevole e anche sgradevole da questo punto di vista. Però quelli erano i tempi, quelli erano i caratteri di alcune persone come Brera, ovviamente, che non era certo uno che veniva a miti consigli, e quindi la situazione era quella che era. La gara della finale vede davanti una Fiorentina che ha già giocato più di 50 gare ufficiali ed è veramente stanca per arrivare alla gara finale. Ha esaurito tutte le sue ultime energie e forza nella semifinale con la Juventus. La Lazio è una squadra abbastanza modesta che in quel momento non costituisce sulla carta un avversario di pari rango. Si qualifica in una semifinale contro il Torino e finisce 1-1 a Roma al settimo o all'ottavo rigore, e che anche lì all'epoca erano battuti sempre da un giocatore per squadra, quindi riesce a raccattare questa finale, ma non ha il potere di infastidire la Fiorentina, e quindi riesce a vincere questa gara giocando, diciamo, tenendo il regime del motore al minimo, facendo il minimo indispensabile. Lo stesso Amrin è in dubbio fino all'ultimo se giocare questa gara o no, poi entra in campo ed è comunque con la sua immensa classe, anche se non è al 100%, riesce a fare gli assist per le due reti della Fiorentina che segnano Petris e Milan. Quindi insomma è una Fiorentina che porta a casa un risultato importante con il minimo sforzo. Gioca in maglia gialla a Firenze per vedere d'ospitalità, perché la Lazio è in azzurro, quindi maglia gialla con pantaloncino nero e calzettoni gialli o un bordo viola, e vinciamo questo trofeo con questa maglia, che è un po' omaggio al Tour de France che all'epoca spopolava sulle cronache sportive.
E quella partita la Fiorentina ha, come dire, i gol li segnano subito all'inizio Petris, dopo 4 minuti, e quindi la partita si piega subito a favore della Fiorentina, e nel secondo tempo Gigi Milan, che in quella Coppa Italia lascia il segno, come aveva fatto, come Petris, come era successo già a Roma, e poi
anche, insomma, Milan, Juventus. Coppa delle Coppe
è la stagione di Milan,
infatti è la stagione di Gigi Milan, e Gigi Milan che poi resterà a lungo negli anni successivi un osservatore della Fiorentina, allenatore delle giovani Ili e poi osservatore della Fiorentina, ed è una partita, direi, semplice, nel senso che come ha ricordato David, la Fiorentina è stanca, ma anche la Lazio. La Fiorentina gioca con Albertosi, Robotti, Castelletti, Gonfiantini, Orza, Marchesi, sempre quelli, Amri, Micheli, Da Costa, Milan e Petris.
Beh, la notizia è che non fa gol Amri.
Sì, la notizia è che, bravo, esatto, che non fa gol. La Lazio c'ha in porta Idilio Scei, che è stato poi allenatore della Cerretese, bravissima persona, Molino e Ofemi, poi Caradori, Janic e Paolo Carosi, che è poi stato allenatore della Fiorentina, Mariani, Franzini, Rozzoni, Prini, che è l'ex Viola che fece gol, bravo, nella finale contro la Lazio,
58.
E Mattei, arbitro rigato. E Castelletti, con lo scontro con Molino, ha una brutta contusione alla caviglia, che però, scrive Ghirelli, non dovrebbe impedirgli la presenza nazionale giovedì prossimo contro l'Argentina. È vero che quella squadra, che quella Fiorentina della stagione, ha giocato tanto, troppo, e infatti Deguti, ecco un'altra cosa che ricorre ora, no? Cioè si gioca troppo. Deguti dice, parla della stanchezza a fine partita, e giustifica un gioco, lui dice non spumeggiante, dice 50 partite in una stagione, 34 di campionato, 6 di Coppa delle Coppe, 4 di Coppa Italia, più le amichevole, sono davvero troppe. Ecco, già però ricordiamoci una cosa, che all'epoca, l'epoca tu l'hai vista la formazione, è sempre quella,
certo.
Non ci sono rose da 25. Cui insomma 50 partite.
Poi c'è un'altra cosa che mi sorprende: appena vinto la Coppa Italia chiede scusa perché ha già
domani. Infatti, lui dice:
anche me frega, ho vinto.
Lui dice: sul risultato non si può discutere, sul gioco sì, e sono il primo a lamentarmi con la Coppa Italia in tasca.
Meraviglioso, meraviglioso. Pensiamo alle interviste di oggi, insomma, è meraviglioso.
Era un'altra cosa. Dice, sì.
Antidivi per eccellenza.
Sì, dice, chiedo scusa, me ne lamento perché abbiamo
i deguti. Figlio del calcio da Nobiano,
vedeva un calcio che probabilmente in quella partita nemmeno si avvicinò, però insomma è sempre una partita che pur con la stanchezza addosso la Fiorentina vince comodamente in una stagione che ricordiamolo era partita con le contestazioni per Befani, per la squadra non andava, c'era stato il cambio d'allenatore da Zeisler ai Deguti, coppia Deguti Chiappella, la Fiorentina che era arrivata per 5 anni di fila a seconda non c'è più, insomma c'erano tante cose, pure quella stagione finisce con 3 coppe in bacheca, credo che succedesse
e con
oggi
settimo posto in campionato,
con settimo posto in campionato oggi mi pare la Fiorentina il settimo posto è il suo ormai da 3 anni a questa parte.
Tu hai detto che questa stagione si finisce con 3 coppe in campionato, qualche anno dopo è l'anno di altre 2 coppe, ne parliamo tra pochissimo, restate con noi.
È il periodo dell'anno in cui la magia diventa realtà. Radio Firenze Viola ti augura solo il meglio.
Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
Istitutogiglio.it.
Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87. Per autotrapianto, direttore sanitario dottor Di Mascio, codice regionale 990934, ordine dei medici di Parma 5255.
Cerchi uno studio legale? Risarcimento del danno, diritto di famiglia, immobiliare e sportivo. Siamo in Viale Belfiore numero 9 a Firenze, oppure online su lawyersinflorence.it e sui nostri canali social. Lawyers in Florence, sempre al tuo fianco per tutelare i tuoi diritti.
E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola il 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
Radio Firenze Viola. New Radio Firenze Viola.
Parte Battistuta ed è il gol. Battistuta raddoppia, firma la doppietta e forse firma la coppa per la Fiorentina.
Irina, te amo, e insomma con questo abbiamo già raccontato tutto.
La gente sa già tutto. Chiaramente gli ascoltatori hanno già capito chiaramente che parleremo di una partita,
forse il punto più alto della storia recente della Fiorentina.
Perché
è una vittoria, perché, vittoria più prestigiosa,
perché a San Siro contro il Milan, campione d'Italia, quel Milan, e la Fiorentina è una bella squadra, intendiamoci, sia chiaro, però insomma non era mai successo nelle 8 edizioni precedenti che la squadra aveva vinto la Coppa Italia andasse a vincere la Supercoppa contro il campione d'Italia, insomma. Ecco, è stata una giornata storica, sicuramente storica per la Fiorentina. Quella è stata la partita di Battistuta, ma io direi anche quella doppietta, il famoso sombrero sulla testa di Franco Baresi. Ma secondo me è stata la vittoria di tutta la squadra. perché Batistuta era il terminale fantastico, terminale più grande centravanti della storia della Fiorentina. Immaginate una coppia Amrim Batistuta come sarebbe stata, che concludeva, il gioco e il lavoro di una squadra molto forte, molto compatta.
Nell'epoca di Batistuta invece sarebbe stato possibile Baggio Batistuta.
Baggio Batistuta sarebbe stato, sarebbe stata una grande cosa, sì. Vabbè. Ecco, ne parliamo con uno di quei ragazzi che quel pomeriggio, quella sera erano in campo a San Siro. Tra Daniele Carnasciano
non aveva molto da fare perché dalla sua parte non,
insomma, c'era solo Paolo Maldini.
Maldini
e Boban.
E Boban. Ciao.
Quindi insomma fu una serata tranquilla per Carnasciano.
Sì, tranquilla, perché il peggio è stato dall'altra parte, perché c'era Savicevic.
È vero, che fece gol, infatti, partita a sinistra, rientrò e fece gol a tolda a fil di palo.
Sì, sì, infatti.
Guarda, ti dico, Daniele, c'era Ciccio Sandro Rialti che fece le pagelle quella sera lì, e Carnasciali 7, e volevo vedere se gli dava meno. Fronteggia Maldini, ingaggia furiosi sprint sui 50 metri, regala un prezioso assist a Batistuta, colpo di testa centrale. È già in forma, insomma, ecco.
Sì, perché ricordiamo si gioca ad agosto, no? Questa
25 agosto, sì.
A tempi il campionato iniziava un po' più tardi, insomma, e quindi...
Fu una grande partita, Daniele.
Sì, no, una grande partita, una grande soddisfazione, perché come dicevate voi, siamo stati la prima squadra a vincere la Supercoppa battendo quelli che avevano vinto il campionato, quindi... Nelle precedenti edizioni non era mai successo, quindi grandissima soddisfazione, ma poi più che altro contro, insomma, un Milan notevole.
Magari Alberto ci leggi la formazione del Milan,
sì.
Intanto cominciamo di lì.
Leggo la formazione del Milan, era 4-3-1-2, allenatore era Tabarez, l'uruguaiano,
sì,
il maestro.
Che durò come un gatto sull'Aurelia, Tabarez.
Ed era Sebastiano Rossi in
porta.
In porta. In difesa c'era Reitziger, l'olandese, Costa Curta, Baresi, Maldini, cioè, non so se mi spiego. Poi c'era, a centrocampo, c'era Albertini, Desailly e Boban. E poi era Savicevic, trequartista, che si spostava sempre sulla fascia. E davanti Weah e Simone. Insomma. Non era proprio una squadra scarsa, mi pare, no?
In panchina Eranio, David,
esatto, in panchina c'era Filippo Galli, Tassotti, Ambrosini, Locatelli Thomas,
sì.
E entrarono Eranio e Davids. Davids prese il posto di Savicevic al 22esimo del secondo tempo, Eranio il posto di Albertini alla mezz'ora della ripresa. Insomma, era una squadra forte, giocatori di una tecnica, basta parlare di Savicevic e Boban.
Ma anche quando ti ho detto Costa Curta, Varese e Maldini, insomma.
Maldini terzino sinistro, sì. Arrivava anche lui da quella parte, Daniele?
arrivavano tutti, no? È che insomma, si fece una grande partita, e comunque... quella fu l'inizio, perché poi quell'anno lì finimmo terzi in classifica, quindi facevo anche bene in campionato, si vedeva che era una squadra forte, dai.
Senti, posso correggere Carnasciali, ma no, quell'anno lì si arrivò in semifinale Coppa e le Coppe, perché terzi eravate arrivati da prima.
Sì, anzi, è vero.
Perché la Fiorentina l'anno prima fa terza, sì, e vince Coppa Italia.
Sì, no, però era la stessa squadra praticamente,
Arrivarono Firicano, tutti lì del Cagliari, Firicano, Rovere e Pusceddu.
Sì. Però ecco, diciamo che era sempre, comunque era una squadra forte.
Ma ci picchia se era forte. No, guarda, perché noi l'altra volta, Daniele, abbiamo parlato della Coppa delle Coppe, dicendo che la Fiorentina aveva fatto fuori il Benfica, lo Sparta Praga, cioè aveva messo in difficoltà il Barcellona. Ecco, questa serie di scalpi eccellenti in realtà comincia agosto col Milan, ecco.
Certo.
Sì, infatti, ma allora, se vi ricordavate, comunque quegli anni lì di squadre forti, no? C'erano le famose sette sorelle, no?
Certo,
squadre forti, quindi ti andava a scontrare, se abbassavi un po' il livello rischiavi di arrivare settimo, ottavo in campionato, no? E quindi però eravamo talmente vicini a poter lottare anche per il campionato, bastava magari piccoli dettagli, no? E quindi è una storia. Poi oggi magari sai che forse oggi ce n'è un po' meno di squadre forti come erano quel periodo, perché poi alla fine i grandi campioni erano tutti in Italia, no?
Sì. Anche perché le squadre più forti in Italia, come giustamente stai dicendo, erano le squadre più forti in Europa, mentre adesso insomma c'è un po' di divario.
Arrivavano in semifinale, in finale, sì, di tutte le coppe,
capito? E quindi si andava a scontrare sempre tutte le domeniche con squadre top, è la vera differenza.
Senti Daniele, cosa dicesti a Batistuta per quella storia di Irina Te Amo negli spogliatoi?
Intanto ve ne sei resi conto, perché magari si è visto la televisione e voi vi portava.
No, sinceramente l'esultanza è pensi a esultare, ma non è, no, sinceramente non avevamo capito il messaggio a chi era, e la contentezza era troppo che non abbiamo visto, no? Sia durante i gol, ma anche poi dopo alla fine festeggiamenti. Non abbiamo parlato, quindi la verità.
Ecco, su questo possiamo dire che Batistuta anche lì è stato un anticipatore, perché adesso tutti vanno alla telecamera, fanno i versi, sì, ma lì appunto tutti rimanemmo sorpresi, perché non era uso dei calciatori correre alla telecamera.
Fare cuori, allora fanno i cuori. Fuori,
sì. No, allora, prima c'era due telecamere.
Sì, questo è vero.
È vero, ora era più facile trovarla.
Senti, no, ma poi bisogna stare attenti oggi, anche se...
Sì. Senti Daniele, invece Vittorio Cecchi Gori fece qualcosa di particolare, perché insomma lì vincere a Milano contro Berlusconi, penso per lui sia stata una cosa ancora più grande di quella stata per noi.
Io penso che per lui sia stata la più grande goduria di tutti gli anni, che è stato, o perlomeno una delle più grandi, via. Poi dopo ce ne sono state altre, ci mancherebbe, però quella secondo me sì, perché con la soddisfazione di vincere a Milano contro il Milan è stata grande, dai. Devo dire che per noi è stata una soddisfazione vincere la Coppa Italia, sì, però potevamo pensare di vincere, no? Quando poi in finale sei con l'Atalanta, magari partivi favorito
e qui
poi lì c'era l'andata e il ritorno, qui partivi sfavorito, partita secca a Milano.
Posso dire una cosa? Qui si partiva battuti, cioè sì, nessuno avrebbe scommesso un euro, a tempi c'era la lira, una lira sulla Fiorentina va a giocare a San Siro contro quel Milan, contro il Milan campione d'Italia, insomma.
Sì, infatti, ecco perché è stata ancora più grande la soddisfazione, no? Proprio per questo, perché quando poi parti sfavorito e riesci a fare una partita non alla pari, ma addirittura superiore, perché poi per vincere con loro dovevi fare una prestazione superiore, no?
Sì.
Questo l'abbiamo fatto, ma non per fortuna o per caso, ma proprio perché secondo me abbiamo dominato la partita e quindi meritata anche la vittoria.
Senti, cosa aveva dato Ranieri a quella squadra, secondo te?
Ma è quello che continua a dare oggi, ancora oggi allena, visto, tranquillo, cioè te lo vedi tranquillo, no? In panchina, ma poi quando deve dire qualcosa la dice, negli spogliatoi, dentro quattro mura dello spogliatoio. Che però è anche uno dei giocatori che trasmette sicurezza, capito? Quindi,
che tranquillizza, diciamo, l'ambiente, no? Anche, no?
Sì, poi insomma, questo non lo dico io, perché magari nel 96 poteva essere presto per dirlo, ma poi la carriera che ha fatto l'ha dimostrato, no?
Ma all'epoca era, ovviamente si parla di 30 anni fa, ma all'epoca era davvero come oggi, cioè c'aveva questo aplomb, diciamo così, molto molto anglosassone.
Perché... Sì, no, forse 30 anni fa era un po' più
romano,
diciamolo così.
Allora, scusate, c'è un vocale, vogliamo ascoltarlo? È arrivato, sì, al 348-7513-933. Prego.
Buonasera Guerini, buonasera Poderosi. Mi avete sbloccato un ricordo. Tornai da Salerno e nella mattina verso mezzogiorno. Mi chiamano i miei amici, si va a Milano a vedere la partita. Presi e andai a Milano a vedere la partita. Che bel ricordo. Simone 71, grazie di tutto e buon Natale.
Simone 71 aveva 25 anni.
Da Salerno a Milano, insomma, si faceva di tacco.
Però gli andò bene.
Ecco, Daniele, tu insieme a tanti altri giocatori per la squadra, per la formazione...
Che ora leggo, aspetta, la leggo. Sì. Sì, a parte lui, sì, Daniele, sì, se la ricorderà di sicuro, però era... lo dico per gli ascoltatori. Toldo, Carnasciali, Falcone, Fericano, Amoruso. Difesa a tre era, dico bene?
No, perché Amoruso giocava a sinistra.
Sì, a sinistra. Infatti, ecco, allora
è giusto, perché Corriere Sport scrive 4-4-2, però pensavo... Va bene, Amoruso a sinistra. Poi c'era Piacentini, Schwarz, Rui Costa e Kois, e davanti c'erano Batistuta e Oliveira. Pensa, tu hai detto la panchina del Milan prima, no? La panchina della Fiorentina era Mareggini, Stefani, Mirri e Vendrame, che rimasero in panchina. Entrarono Pusceddu e Bijica. Vabbè, Pusceddu e Bijica erano giocatori del Errobbiati, scusa.
Errobbiati.
Quindi in confronto a loro ci avevano Ambrosini, Filippo Galli, Tassotti.
Beh, la Fiorentina aveva delle assenze importanti, per esempio Michele Serena era infortunato, per questo Amoruso giocava a sinistra. Insomma, mancavano
Padalino
mancava, sì, è vero. Gioco filicano.
Io volevo chiedere questo a Daniele, perché lui e altri giocatori di questa formazione erano stati nella Fiorentina che retrocesse in maniera così, come dire, anche tragica per noi fiorentini.
Pazzesca.
Tragica, era anche.
quella vittoria, queste vittorie furono un po', come dire, la chiusura di un cerchio, una restituzione di qualcosa che, insomma, era stato tolto a Firenze a voi. Cioè, vabbè ragazzi, però abbiamo un po' cancellato questa cosa.
Sì, questo sì, anche se perlomeno per me lo scotto della retrocessione me la sono portata avanti, anche perché ho perso io i mondiali del 94 e quindi
sì.
Sinceramente questa insomma la retrocessione che ancora oggi quando me la ricordo mi fa girare le scatole.
Perché se non sbaglio, tu sei stato il primo giocatore di Serie B convocato in nazionale da Sacchi. Non vorrei sbagliare.
Sì, ma chiamato fino a dicembre del 93 e poi da gennaio 94 non mi ha più chiamato. Ecco. C'era anche in quegli anni lì, mi ricordo, Guidolin che allenava l'Atalanta, mi disse se voleva andare in prestito a giocare all'Atalanta, che era in Serie A, per non perdere la nazionale, ma decisi comunque di rimanere a Firenze, anche perché tanto alla fine non era scontato che mi chiamassero lo stesso in nazionale, certo. Quindi preferivo rimanere nel dovere di vincere il campionato della Fiorentina.
Andò Mussi, no? Che era nel ruolo che era un giocatore che Sacchi conosceva benissimo.
Beh, l'aveva avuto a Parma.
L'aveva voluto al Milan poi, ti ricordi?
Sì. No, però
quello... poi è tornato in Serie A, ma mi ha richiamato Sacchi in nazionale, però quella parentesi lì...
Era andata.
E poi Sacchi dopo durò poco in nazionale, insomma, e poi dopo... No?
Sì, perché poi nel 96, noi si fece l'ultima partita a novembre, si fece un amichevole in Bosnia.
A Sarajevo,
sì.
C'era anche Pasquale, c'era anche Padalino.
In questa panchina di Milan c'è Tabárez che poi salta dopo un po' e ritorna a Sacchi.
Peccato, perché se c'erano gli mondiali forse si vinceva.
Ti facciamo tirare i rigori, Daniele?
Sì, sicuro.
Però diciamo che quello è stato l'ultimo grande periodo della Fiorentina. Poi c'è stato Prandelli con la Champions, però le vittorie, a parte la Coppa Italia di Mancini, con le vittorie...
Sì, sa perché? Perché sono state due vittorie messe insieme, cioè, capito? Non è che ha fatto una Coppa Italia magari dopo 5 anni, 6 anni, cioè, la squadra era forte, e secondo me, ma ripeto, secondo me mancava veramente poco per poter lottare per il campionato.
Ricordiamo che lo sponsor non a caso era la San Montana, e fece lo slogan una coppa tira l'altra, no? Giocando anche sui prodotti che vendevano. E diciamo anche un'altra cosa, che quella partita lì fece pensare che la Fiorentina fosse matura per lottare per il titolo, si iscrisse di diritto, come dire, alle pretendenti al titolo, insomma. Poi in realtà
sì, però anche perché comunque c'erano veramente, te andavi a scontrarti tutti i domeni erano squadre veramente forti, e quello poi alla fine che fa la differenza, no? Perché se ce n'hai solo due, allora te la puoi giocare, ma quando le squadre forti per vincere il campionato cominciano ad essere 5-6, dura.
Va bene, Daniele.
Aspetta, Davide, vuoi dire qualcosa anche te? Insomma, immagino, insomma, che nel Museo Fiorentina ci sia ampio spazio per questa impresa.
Assolutamente, resta una delle imprese più belle della nostra storia. Voglio anche ricordare che era la nona edizione della Supercoppa e nelle 8 edizioni precedenti aveva sempre vinto la squadra campione d'Italia, che aveva anche il vantaggio di giocare questa, chiamiamola, finale sul campo amico e quindi sul campo di casa. La Fiorentina battendo quel Milan, che era un Milan veramente stratosferico, ha compiuto veramente un'impresa leggendaria che considero personalmente l'ultimo grande trionfo. Poi abbiamo vinto una Coppa Italia nel 2000, l'ultimo trofeo della Fiorentina, ma questa impresa vale secondo me veramente qualche cosa di più, ed è un'impresa che ha visto ovviamente protagonista Batistuta, ma non solo lui, tutto il gruppo, e ha vinto tutti i giocatori che hanno contribuito a questa partita, a quella squadra. È anche una vittoria del gruppo di Ranieri sostanzialmente, insomma, per cui è la ciliegina sulla torta di una squadra che è partita da una rifondazione in Serie B qualche anno prima, quindi veramente eccezionale.
Ecco Daniele, prima di salutarti però una parola su Batistuta, perché quella partita insomma consegnò forse Batistuta al ruolo di centravanti più forte del mondo, e Batistuta fece due gol, vabbè, il sombrero su Baresi e poi il calcio di punizione, due gol che sarebbero stati inimmaginabili quando Batistuta arrivò in Serie A, che era un giocatore molto potente ma insomma che anche abbastanza grezzo, diciamo. Questo testimonia anche il grande lavoro che Batistuta fece negli anni.
Sì, è vero, perché io quando arrivai con il 92 non era il Batistuta che abbiamo visto poi negli anni a seguire, ma il merito è stato tutto suo, perché ci ha messo costanza, allenamenti, si è voluto migliorare, e poi anche da quella finale lì in avanti è sempre stato costante sia nei risultati ma anche nel migliorarsi, che devo dire che un campione a 360 gradi veramente.
E poi c'aveva Rui che gli dava quelle pallettine, eh?
sì, ma lui ne metteva dentro,
sì, sì, è vero.
I gol di San Siro sono due gol, insomma, cioè.
Sono come tre che fece sempre a San Siro, sì.
Uno se lo fece Lehmann, non fu proprio un gran portiere,
sì,
Lehmann,
sì,
eh.
No.
Poi io c'ho un grande, insomma, per me Cannasciale è molto importante, che c'è un legame con la mia nonna, che purtroppo non c'è più, insomma, avrebbe avuto 200 anni, però era innamorata di Cannasciale, diceva, insomma, gli piaceva Cannasciale come tipo, diceva una persona educata, quindi quando si parlava della Fiorentina mi parlava sempre Cannasciale, quindi insomma c'ho anche un legame familiare, oltre che, insomma, aver visto un grande terzino destro con la maglia della Fiorentina.
Daniele, grazie.
Bene, a voi, grazie. A voi tutti. Se non ci sente, buona sera a tutti.
Grazie.
Ciao Daniele, grazie.
Insomma, no, ciao. Quella, ragazzi, è stata. Io non c'ero a San Siro. Ero in vacanza, sono sincero. C'era Ciccio, però, e l'ho sentito tre o quattro
Dici
volte.
Un po' di pagelle, vai. Di
tre o quattro volte durante la partita, ed era ovviamente fuori dalla grazia di Dio. Mi diceva, io la vedevo in televisione, la stavo guardando, però mi diceva: tu non puoi immaginare che succede, insomma, fu veramente. Allora lui dette Toldo 7, esce bene ma resta attonito e impotente davanti a Savicevic. Vabbè, fece un gol della...
Tra l'altro ricordiamo che Savicevic, appunto, con Amoruso terzino sinistro, insomma, beh, aveva certo. Abbastanza suo agio, perché Amoruso era un grande difensore centrale, sì. Ma a sinistra, sì, incrociando, sì. Savicevic,
e poi Cannasciale, abbiamo detto, dette 6 e mezzo a Falcone, gioca centrale per dare più velocità dove non c'è Padalino, e Fericano ha bisogno di una mano, buone cose. Poi entra Fericano 7, ha esperienza, rimedia irrimediabile, esce un decisione al 42, sfiora il gol. Amoruso 6 e mezzo, scrive, è pesante, ma è sempre stato pesante Amoruso, deve ancora raggiungere la forma migliore, sul piano dello scatto breve deve tirar fuori ogni energia, ma non molla mai. Piacentini 6 e mezzo, Piacentini era l'uomo di Ciccio, sì. Si volevano un bene incredibile, il cuore in campo, qualche tocco impreciso, molti recuperi, arretra a coprire le uscite di Fericano, nel finale impegna anche Rossi con violenza. Schwarz 6 e mezzo, grande personaggio Schwarz, come Piacentini più deciso ma anche più impreciso, una diga che regge il confronto con il centrocampo rossonero. E poi Rui Costa 7 e mezzo, e scrive, quando verticalizza fa male al Milan, parte bene, cala, riparte, il gioco comunque passa quasi esclusivamente dai suoi piedi, da lui l'inizio dell'azione che porta al vantaggio viola, all'11 della ripresa da spettacolo, slalom e botta dalla sinistra che si stampa sul palo, esce fra gli applausi, insomma. Questo era, cioè, beh, bisogna,
ma
dire...
Ma Batistuta quanto gli ha dato?
9.
Ah, ecco, no.
No, Batistuta 9, e scrive: una iattura per la difesa rossonera, zucchero filato per i fiorentini, segna ancora, taglia in due la difesa rossonera, giganteggia, all'11 primo gol, al 13 impegna ancora Rossi, conclude di testa al 25 al 43, regala uno scampolo delle sue punizioni, bomba da oltre 30 metri e Rossi deve volare a deviare, a 7 minuti dalla fine il calcio di punizione che attendeva, ed è il gioiello, completato dalla dedica tenerissima data in diretta alla telecamera. Irina, te amo.
Ricordiamo, visto che abbiamo parlato di Gigi Milan, che non c'entra nulla come ruolo, però se Gigi Milan è stato l'uomo delle coppe di cui abbiamo parlato negli anni 60-61, Batistuta, ricordiamo che segna la doppietta al Milan e la Coppa Italia, lui segna 4 gol con cui la Fiorentina elimina l'Inter e poi fa il gol che mette bene la Fiorentina o l'Atalanta e poi fa un altro gol a Bergamo o l'Atalanta, insomma, quindi qui si sta parlando di 4, 5, 6, 8 gol, no, voglio dire, in 4 partite determinano il momento più felice della storia della Fiorentina.
Hai visto quando si dice che i gol non si contano ma si pesano? Ecco, quelli di Batistuta erano tonnellate, perché lui più si alzava il livello dell'avversario e più, non so come dire, più si scatenava, più lo avvertiva, cioè lui... Ti ricordi quando è diventato Batigol? Contro la Juventus. Cioè non perché ha fatto una tripletta.
Alza la mano.
Non perché ha fatto una tripletta al Piacenza o con tutto il rispetto per il Piacenza. No, ha fatto il gol che cambia la sua storia a Firenze contro la Juventus. Quindi tu da lì si doveva capire che era un segno, cioè che era chiaro che lui sarebbe diventato ed è diventato quello che poi è stato davvero, cioè uno dei giocatori storici, insomma, probabilmente
uno dei centravanti più forti della storia in generale, uno dei centravanti più forti della nazionale argentina, se non è più forte, insomma,
prima di Messi era lui il capocannoniere, era il Gigi Riva dell'Argentina, e aveva segnato tanto più di Riva, anche se ormai le nazionali giocano tanto di più, quindi insomma. Però quella partita lì fu... resta, dai, è una partita che resta. Ranieri prese 7,5, ma insomma Ranieri c'aveva, come ha detto Daniele Carnasciali, aveva questa caratteristica. Cioè Ranieri era un finto buono, nel senso che negli spogliatoi la voce sua...
anche detto, no, ultimamente.
La voce sua, tu... la sentivi nitidamente, tutti gli altri zitti. Quando tolse la fascia a Effenberg, non è che la tolse a un bambino, a un ragazzino, la tolse a Effenberg, un nazionale tedesco, uno che gli aveva rotto le scatole, tornava sempre tardi dalla Germania, e lui la prima volta lo avvertì, la seconda gli levò la fascia, disse: fine, te hai chiuso con me. Era uno che sapeva tenere il gruppo, faceva arrabbiare sempre Rui Costa perché lo toglieva tutte le volte, e lui tutte le volte a spiegare: ma io ti tolgo perché te c'hai 70 minuti pazzeschi e negli ultimi 20 vai giù, quindi lo faccio per te, per non farti, insomma, vabbè. Però questo è stato probabilmente l'allenatore che fra gli allenatori, fra i primi 5 allenatori della storia della Fiorentina, sicuramente sì.
Allora, guarda, arriva anche un messaggio. Salve, sentivi parlare di Bati e Rui, mi scende una lacrima dal viso. Che emozioni, Alberto dal Belgio. Vabbè, quindi anche dal Belgio ci ascoltano bene.
Erano quelli già. Infatti, prima poi mi sono interrotto, stavo dicendo: Vittorio ne ha combinate di tutti i colori, però i giocatori che sono arrivati con Vittorio, che abbiamo visto a Firenze con Vittorio Cecchigori, l'avevamo visti solo con i Pontello. Basta, fine. Poi sì, certo, negli anni 50-60 anche con Befani, no? Questo, ma io parlo dei 40 anni miei, diciamo, nostri di Fiorentina, cioè i giocatori che ha portato lui fanno veramente, cioè, se ci pensi oggi, vabbè.
Allora, se vogliamo essere ancora più precisi, no? Sicuramente Mutu è stato un calciatore di livello assoluto. Tony è stato
Gilardino,
ma erano giocatori che avevano fatto male da altre parti, non sono arrivati in certe condizioni. Rui Costa venne strappato al Barcellona, cioè Rui Costa pensava di andare a Barcellona, quindi non era un giocatore che a Barcellona non era riuscito a esprimersi.
Schwarzer l'ha preso dall'Arsenal.
Insomma, erano giocatori, erano prime scelte, ecco, prime scelte assolute.
Cacentini dalla Roma a quella Roma lì. Insomma,
sì, allora, lo stesso Batistuta, comunque, noi si dice, ma era il capocannoniere della Coppa America, cioè, non è che aveva fatto vincere all'Argentina la Coppa America, gliel'avrebbe fatta rivincere 2 anni dopo. Insomma, erano giocatori quando prende Massimo Orlando dalla Juventus e Toldo, sono giocatori, insomma, al di là poi delle carriere di tutti, bene o male, però andò a prendere dei giocatori. Poi, per non parlare, più grandi calciatori abbiamo visto giocare negli ultimi 5 anni a Firenze.
Chiaro. Lo sa a chi si riferisce, vero Davide?
Assolutamente, non è neanche di parte lui.
No, mai. Io sono dalla parte del calcio, per cui sono certo. Comune, veramente.
Questo è vero, questo
no,
è vero.
Lui è dalla parte del calcio e del carnevale, certo, da tutte e due le parti.
Certo, perché la vita è bella, passata da godere. Siamo arrivati alla fine, grazie David Bini e grazie a tutto il Museo Fiorentina per quello che fate.
Grazie a tutti voi.
E volontariamente, ricordiamolo, perché qua nessuno si è comprato il Panfilo con la storia della Fiorentina. Grazie davvero.
Ciao Davide, grazie.
Un piacere, un abbraccio a tutti, grazie.
Ciao. Grazie a Alberto Polverosi, grazie a voi che ci avete seguiti. Torniamo la prossima settimana, non c'è tempo neanche per spoilerare, però insomma si gode, insomma, perché chiaramente se oggi c'è stata la Supercoppa, la prossima settimana che ci sarà. Però c'è anche una coppetta di Vele Piace a Polverosi. Alla prossima settimana.
Ciao.
Radio Firenze, via.